Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Grazie per la vostra partecipazione a questo appuntamento ormai fisso, importante per noi e per voi. Questa sera abbiamo un Vangelo straordinario. È un capolavoro del Vangelo di Marco, il capitolo primo, versetti 21-28. Leggiamo. Giunsero a Cafarno, l'Evangelista ambienta dopo la chiamata dei primi quattro pescatori che Gesù ha invitato a diventare pescatori di uomini. Cioè li ha invitati a un cambiamento. Non pescare più per il proprio interesse, ma pescare per l'interesse degli altri, comunicare vita e salvare le persone. E subito, ecco, è importante questa particella. Immediatamente. L'Evangelista Marco specialmente la usa molto. E attenzione, vediamo perché. E immediatamente Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Gesù non partecipa al culto sinagogale. Quindi ogni tentativo, come si fa da molti, di presentare Gesù come un pio ebreo si scontra con la realtà dei Vangeli. L'Evangelista scrive che Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, il sabato è il giorno del culto, la sinagoga è il luogo dell'incontro, immediatamente, subito, Gesù si mette a insegnare. Quindi Gesù non partecipa al culto sinagogale, ma insegna. La reazione, ed erano stupiti, crea sorpresa, stupore, l'atteggiamento di Gesù, l'insegnamento di Gesù, ed erano stupiti del suo insegnamento. Occorre dire che questa è la prima volta che Gesù entra in una sinagoga, ci entrerà tre volte, ma ogni volta sarà occasione di grave conflitto. Qui adesso, come vedremo, sarà interrotto. La seconda volta Gesù guarirà la persona invalida e farisei ed erodiani decideranno di ammazzarlo, e la terza volta, forse la più drammatica, sarà a Nazareth, al suo paese. La gente è perplessa, lo guarda come se fosse uno stregone, dice: cosa sono queste cose che gli escono dalle mani? E Gesù manifesterà la sua incredulità. Quindi la sinagoga, i luoghi religiosi, sono luoghi refrattari ed ostili al suo insegnamento. Comunque Gesù insegna e la gente è stupita dal suo insegnamento. Perché? Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità. Avere autorità non significa autorevolezza, ma significa un mandato divino. Perché Dio aveva dato il mandato di insegnare a chi, lo dice l'Evangelista, e non come gli scribi. Appaiono in questo Vangelo gli scribi. Vediamo di conoscere, letteralmente significa predicatori della Torah, cioè della legge. Sono laici. Normalmente provengono dalle file della setta dei farisei, giunti all'età veneranda per quell'epoca di 40 anni, dopo tutta una vita dedicata allo studio della Sacra Scrittura, ricevono tramite l'imposizione delle mani la trasmissione dello spirito di Mosè e da quel momento diventano gli unici autorizzati a commentare e insegnare la parola di Dio. Il loro ruolo è importantissimo nella società, sono più importanti del re e del sommo sacerdote. Il loro insegnamento non solo è equiparato alla parola di Dio, dice il Talmud, il libro sacro degli ebrei, che ogni parola degli scribi è la parola del cielo, parola di Dio. Quando c'è dissonanza tra l'insegnamento dello scriba e la scrittura, bisogna credere allo scriba, perché gli scribi sono il magistero infallibile del tempo. Ebbene, Gesù insegna e subito la gente fa un paragone, dice: questo sì che è autorità, cioè mandato divino, e non come gli scribi. Quindi questi teologi ufficiali del Sinedrio che si consideravano successori dei profeti, e come abbiamo detto le loro decisioni, le loro parole erano addirittura superiori a quelle della legge. Perché la gente sente questo? Perché in Gesù c'è un cenno diverso. Gesù poi attaccherà frontalmente il loro insegnamento, dirà: voi insegnate cose che vi siete inventati, contrabbandate come insegnamento divino che proviene da Dio soltanto quelli che sono precetti di uomini. Il loro è un insegnamento ripetitivo, è l'insegnamento della tradizione, è un insegnamento teso a far sentire sempre in colpa le persone, in cui cade il senso di colpa, e sentono invece le persone la novità dell'insegnamento di Gesù. Come abbiamo visto in precedenza, Gesù annuncia la buona notizia di Dio. Qual è la buona notizia di Dio? Dio non è come l'ha presentato la religione. Il Dio geloso, il Dio permaloso, il Dio che minaccia, il Dio che castiga. Ma è un Dio amore, il cui amore è rivolto a tutti quanti. Allora la gente confronta l'insegnamento di Gesù e quello degli scribi e decide. Gesù c'ha autorità, cioè Gesù c'ha il mandato divino. Quindi l'insegnamento di Gesù getta subito il discredito sulla categoria dei teologi ufficiali. E ecco, quindi ricordate, subito, particella ecco immediatamente, quindi Gesù entra nella sinagoga, immediatamente insegna e subito, come immediatamente insegna, immediatamente nella loro sinagoga l'evangelista prende le distanze, la sinagoga è loro. Vi era un uomo, attenzione, è al singolare, posseduto da uno spirito impuro. Vediamo di capire cosa significa questa espressione. Spirito significa forza, significa energia. Quando questo spirito proviene da Dio e viene accolto dall'uomo, lo spirito non si impone, si offre, e viene accolto dall'uomo, si chiama santo, non solo per la qualità eccelsa, ma per l'attività di santificare, cioè separare, consacrare l'uomo da cosa? Se questa forza viene da Dio, separerà l'uomo dalla sfera del male, delle tenebre e della morte, e lo attrae sempre più nella sfera della luce, dell'amore e della vita. Quindi quando questo spirito viene da Dio, si chiama santo. Quando proviene da realtà che sono contrarie a Dio, si chiama impuro perché mantiene l'uomo nella cappa delle tenebre, della morte e della menzogna. Quindi qui c'è un uomo che ha accettato questo spirito, perché lo spirito, ripeto, non si impone, viene accolto, e questo spirito è impuro. E cominciò a gridare. Cominciò a gridare dicendo, che vuoi da noi? Perché, abbiamo visto, è un uomo singolare, parla al plurale. Come mai parla al plurale? Vedremo. Gesù Nazareno, anzitutto, gli ricorda la sua provenienza, Nazareth, Nazareno, quindi il luogo dei nazionalisti, coloro che speravano nella rivolta violenta contro Roma. Sei venuto a rovinarci? Perché quest'uomo, posseduto da uno spirito impuro, grida contro Gesù che è venuto non a rovinarlo, ma a rovinarci? Chi sta rovinando Gesù? Abbiamo visto, l'insegnamento di Gesù sta rovinando, cioè sta gettando il discredito sulla istituzione religiosa rappresentata dagli scribi, sull'insegnamento, sulla dottrina degli scribi. E sono questi che Gesù sta rovinando con il suo insegnamento, perché la gente, anche se addormentata dalla dottrina, percepisce quando qualcosa viene da Dio. La gente obbedisce per paura all'insegnamento dell'istituzione religiosa, della gerarchia, ma non è convinta. Quando invece arriva la parola del Signore, sente che questa parola arriva al cuore e cambia la vita. Quindi, chi sta rovinando Gesù con il suo insegnamento? Sta rovinando l'autorevolezza, l'autorità degli scribi. Allora, chi è questo uomo posseduto da uno spirito impuro? È un uomo che ha dato un'adesione incondizionata e acritica all'insegnamento degli scribi. Vedendo crollare l'insegnamento degli scribi, sente crollare anche la sua fede, la sua dottrina, ed ecco che reagisce. E lo richiama all'ordine. Io so chi tu sei, il santo di Dio. Questa espressione indicava il Messia atteso, il Messia che doveva osservare fedelmente la legge e imporne l'osservanza. Quindi lo richiama ad essere l'uomo della tradizione, cosa che Gesù non è. Ebbene, Gesù non accetta il dialogo. Gesù gli ordinò severamente, taci, e letteralmente chiudi la bocca, esci da lui. Nello scontro tra l'uomo che possiede lo Spirito Santo, Gesù, e l'uomo che possiede lo Spirito impuro, è l'uomo che possiede lo Spirito Santo a vincere. E lo Spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Perché l'Evangelista scrive qui lo Spirito impuro straziandolo? Perché dover riconoscere che l'insegnamento religioso ricevuto non solo non proviene da Dio, ma allontana da lui, questo causa una profonda lacerazione nell'individuo. Credo che è un'esperienza che molti hanno fatto. Si è dato credito a una dottrina religiosa, poi l'incontro col Vangelo ci si accorge che non solo questa dottrina non avvicinava a Dio, ma allontanava da Dio. Allora prendere atto di questo è uno strazio profondo. Riconoscere che l'insegnamento sul quale si è impostata la propria esistenza era sbagliato. Ed ecco questo strazio, quindi è un processo lacerante. E gridando forte uscì da lui. Quindi vince l'uomo con lo Spirito Santo. La reazione dei presenti, tutti quanti, furono presi non da timore. Io non capisco perché i traduttori della CEI poi hanno messo la parola timore. Non è timore, è meraviglia, è stupore. È lo stesso che poi si troverà nel capitolo decimo, al versetto 24, quando saranno i discepoli ad essere stupiti da quello che Gesù farà. Leggo, capitolo 10, versetto 24, i discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, quando Gesù ha detto che difficilmente i ricchi entreranno nel regno di Dio. Quindi non sono presi da timore di fronte a qualcosa di straordinario. Sono stupiti, tanto che si chiedevano a vicenda, che è mai questo? Ed ecco il motivo dello stupore. Un insegnamento nuovo, attenzione, non un nuovo insegnamento, un insegnamento che si va ad aggiungere a quelli che ci sono, ma un insegnamento, e l'Evangelista usa il termine greco che indica migliore, una qualità che sostituisce tutto il resto. Quindi la gente sente nel messaggio di Gesù un insegnamento che elimina tutto il resto, dato con autorità. Ecco, la gente riconosce, i partecipanti riconoscono, che Gesù ha l'autorità che proviene da Dio e non dai loro scribi. I partecipanti percepiscono che Dio non si manifesta nella dottrina ripetitiva e colpevolizzante degli scribi, ma nell'attività creativa e liberante di Gesù. E le persone lo percepiscono. Quindi riconoscono che in Gesù c'è l'autorità divina. Comanda persino agli spiriti impuri. Qui abbiamo parlato, l'Evangelista ha parlato di uno spirito impuro. Perché ora la reazione dice che comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono? Perché le persone percepiscono che l'insegnamento di Gesù sarà quello che libererà non solo l'uomo posseduto nella sinagoga, ma libererà tutti quanti. Quindi la forza dell'insegnamento di Gesù sarà capace di fare tutto questo. Lo spirito impuro, lo ripeto per chi non avesse compreso o non mi fosse spiegato bene, è dare adesione volontariamente a un sistema di valori che lo rende refrattario, ostile all'insegnamento di Gesù. Quando si ascolta il messaggio di Gesù, si può essere liberati da questo spirito impuro, anche se è uno strazio. La denuncia dell'Evangelista è grave. Era l'istituzione religiosa che con il suo insegnamento rendeva impuri i partecipanti alla sinagoga, al culto sinagogale, allontanava il popolo da Dio anziché avvicinarlo. Ed ecco, infatti, la reazione, la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Ormai il messaggio di Gesù dilaga, si diffonde e sarà causa di tanta liberazione. Ecco, credo che è un brano molto importante, molto interessante e molto attuale. Ecco, vedo subito una domanda molto ben fatta di Anna Polacca. Come poteva entrare in sinagoga lo spirito immondo? È il suo luogo. Erano gli scribi che con il loro insegnamento, con la loro dottrina, rendevano impura la gente. E loro non se ne accorgono, è normale. Ci è voluto l'ingresso di Gesù per far risaltare lo spirito impuro all'interno della sinagoga. Altra domanda, allora c'è Paolo. Chi è che insegnava nella sinagoga? Come funzionava il culto? Il culto era abbastanza libero. C'era un capo della sinagoga che doveva dirigere un po' il culto, però era normale quando c'era, per esempio, un ospite, invitarlo a leggere o a insegnare. L'insegnamento naturalmente era degli scribi, che erano gli unici autorizzati a farlo. Tonino da Castelvetrano, vedere Gesù come un'autorità non è positivo, in quanto è come delegare a Gesù qualcosa che non vuole essere, come seguirlo. No, dunque, attenzione, Antonino ha detto che autorità significa il mandato divino per insegnare la parola, e questa è l'autorità che riconoscono in Gesù. Riccardo, l'interpretazione ufficiale ritiene che il plurale rovinacci indicherebbe la corte dei demoni di Satana. Beh, questi sono abusi esegetici, perché nulla qui autorizza a vedere una pluralità di demoni o di spiriti impuri. cioè la persona che è posseduta da uno spirito impuro. Confondono questo episodio con quello della legione, che avremo a suo modo maniera di commentare. Lorenzo, ecco, Lorenzo sottolinea che l'autorità di Gesù è quella della parola vera, esatto, è colui che ha l'incarico e il mandato divino di annunziare la parola. Alessandro, che salutiamo, che significato teologico dai al fatto che le guarigioni sono abbinate agli insegnamenti di Gesù nelle sinagoghe? Ma è l'insegnamento di Gesù, le guarigioni, attenzione, non sono mai malattie fisiche. La cecità non significa il non vedente, ma la persona che non vede, ottusa, e ugualmente la sordità, eccetera. L'insegnamento di Gesù è capace di liberare le persone da tutto questo. Oh, c'era una domanda del nostro Amaro. Amaro si collega da Lisbona, fedelissimo amico dal Portogallo, che ringraziamo. Qual è la differenza tra spirito immondo, demonio e diavolo? Bene, allora Amaro, il 1 febbraio su Rai News alle 9:30 parlerò proprio di questo. Adesso spiego solo la differenza tra spirito mondo e demonio. Lo spirito immondo c'è, ma non si manifesta se non in una determinata situazione. L'indemoniato invece è una persona che è conosciuta come tale. Qui questa persona nella sinagoga, nessuna si era accorta che aveva lo spirito impuro. C'è avuto l'incontro con Gesù e questa persona non ha retto ed è esplosa. Quindi la persona che possiede lo spirito impuro ha questa realtà, ma non la manifesta. L'indemoniato è uno che lo manifesta. Il diavolo è tutta un'altra cosa. Se sarai presente il 1 febbraio alle 9:30, 8:30 per Lisbona, un po' presto per i tuoi orari, ma lo potrai vedere registrata, spiegherò la differenza tra diavolo e demonio. Purtroppo noi facciamo confusione, dire diavolo e demonio è la stessa cosa. Per gli evangelisti no, un conto è il diavolo e un conto è il demonio. Obrigato per la tua pregunta, grazie. Dunque, vediamo altri. Poi di nuovo Paolo, è possibile che lo spirito impuro dica Gesù sei il santo di Dio? Per quella credenza per cui si conosceva il nome di uno spirito potevi dominarlo. Non pare qui lo spirito impuro, che è il portavoce degli scribi, richiama Gesù a quello che gli scribi si aspettavano. Se Gesù si fosse presentato come il Messia dalla tradizione, il santo di Dio, sarebbe stato accettato, ma Gesù non è questo. Gesù viene a liberare dall'attesa del popolo. Giuseppe da Portici, che salutiamo, fu solo per paura degli scribi che gli ebrei, temendo di finire come poi purtroppo, accettarono la falsità che gli scribi erano superiori persino alla Torah, o c'è qualche motivo? Dunque, c'è una denuncia del profeta Geremia, capitolo 8, versetto 8, è il Signore che parla, agli scribi. Come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna la ridotta lo stilo menzognero degli scribi. La legge che imponevano, contrabbandatala come volontà di Dio, Dio stesso li accusa, a menzogna la ridotta, lo stile menzognero degli scribi. Per la propria convenienza avevano adulterato, manipolato la parola di Dio. E il popolo, però, questo non lo sapeva, accettava la loro autorità. Maria Teresa scrive, era davvero straziante per i frequentatori della sinagoga riconoscere il Dio di Gesù attraverso le sue parole così liberanti. Non solo per i frequentatori della sinagoga, Maria Teresa, è uno strazio per tutti. Quando si viene da un'educazione religiosa e si incontra il Vangelo, è uno strazio dover ammettere che ci hanno insegnato qualcosa che non solo non avvicinava a Dio, ma allontanava. Dover riconoscere che quello che si considerava sacro non lo era. Ivana dice, ma allora ci sono i miracoli fisici veri e propri? Non lo so, può darsi, ma gli evangelisti non ci vogliono, gli evangeli non trasmettono una cronaca, ma delle verità. All'evangelista non interessa trasmettere se Gesù ha aperto gli occhi a un non vedente, e neanche a noi interessa più di tanto, perché possiamo soltanto ammirarlo, ma che possiamo fare? Ma se Gesù apre gli occhi a chi non vede, questo è importante, allora ed è importante per noi. Amaro, che ringrazio, obbligato Amaro. Riccardo, dicendo di tacere lo spirito immondo, Gesù mette a tacere tutta la dottrina falsa costituita precedentemente. Riccardo, penso che le prossime dirette, bisogna che le fai tu, ormai sei un teologo competente e bravissimo, complimenti, sì, è così. Ecco il nostro altro teologo, il nostro Fabio da Napoli. Perché gli scribi sono rappresentati da una sola persona? No, non sono rappresentati, Fabio, da una sola persona. È una persona che ha dato adesione alla dottrina degli scribi. Sentendo il discredito di questa dottrina, questo si sente minacciato. Naturalmente sono artifici letterari dell'Evangelista. Quante domande stasera? Vedo che l'argomento è interessante. Lorenzo, quando si parla di spirito immondo, mi salta qui, e anche quando uno si avvicina alla morte, cioè non vive le relazioni? Non lo so, questo non capisco bene, Lorenzo, cos'è che vuoi dire. Dunque, quando si parla di spirito immondo è anche quando uno si avvicina alla morte. Spirito immondo è l'accettazione di un'ideologia che rende refrattari e ostili all'insegnamento di Gesù. Questo è lo spirito impuro. Roberto che ringrazia, io ringrazio Roberto. Ecco, Riccardo ci mette la citazione di Geremia, ti ringrazio. Tonino sottolinea il fatto che ci hanno insegnato il falso. Michele, stupenda la risposta rivelatrice dell'uomo posseduto. Si è venuto a rovinarci, hanno praticamente ammesso la loro falsità. Sì. Gesù, ricordo Michele, ricorda gli altri, accuserà poi gli scribi. Avete trascurato, cioè tralasciato, la parola di Dio per impiantare la vostra tradizione. Avete abbandonato la parola di Dio per insegnare precetti che sono degli uomini. Molte cose che le autorità presentano come provenienti da Dio, non solo non provengono da Dio, ma sono loro invenzioni per cosa? Quello che proviene da Dio libera l'uomo, quello che proviene dagli uomini è per dominarli. Il Vangelo ci dà l'intuito per saper discernere quello che proviene da Dio e quello che non proviene da Dio. Evanna, bene. Giuseppe, il Talmud con le sue falsità, perché è ritenuto così sacro dagli ebrei? Allora, non si può parlare di falsità del Talmud. Nel mondo ebraico si riteneva che quando Mosè salì sul Sinai ricevette due leggi. Una che scrisse i primi cinque libri della Bibbia, l'altra il commento alla prima che trasmise oralmente. Naturalmente non è così. Il Talmud è una fonte preziosa per conoscere la cultura dell'epoca di Gesù. È l'insegnamento degli scribi, dei profeti dell'epoca ed è una miniera incredibile di conoscenze. Serenella, da dove origina l'imposizione delle mani esercitata dai sacerdoti, specie durante i sacramenti? L'imposizione delle mani, Serenella, è un gesto comune, significa comunicare vita alle persone. È come una carezza, con la carezza tre comunichi affetto, imponendo le mani comunichi vita. Paolo chiede cosa sono i giudeo-cristiani. Sono ebrei che hanno accettato Gesù, però conservano ancora le tradizioni di Mosè. Quindi i giudeo-cristiani è la prima chiesa che ancora non aveva capito la novità portata da Gesù. Avevano accolto il messaggio di Gesù, però mettevano il vino nuovo negli odri vecchi. Questo ha rischiato di far fallire la chiesa. Lorenzo dice perché Marco prende le distanze, dice nella loro sinagoga, perché ormai la comunità cristiana si è distaccata, la sinagoga appartiene all'istituzione giudaica ma non più alla comunità cristiana. Lo dice questo perché molti ancora continuavano a frequentarlo. Ecco il nostro Paolo con Gerusalemme e Gerusalemme, perfetto, ti ringrazio per questa sottolineatura che avremo modo a suo tempo di commentare. Bene, un momento solo che metto la parte che va registrata, poi continuiamo con domande e saluti, un attimo solo.